Grazie Signore per la Tua parola. Dio vi benedica, fratelli, benvenuti al nostro programma dal vivo. Allora, Giuseppe, cominciamo con il messaggio o hai qualche notizia da condividere con noi?
Andiamo col messaggio che è collegato all'introduzione di Dora.
Va bene.
Lo leggi tu?
Lo leggo io con il tuo aiuto perché, come te l'ho detto, non l'ho letto prima, è nuovo anche per me e ho bisogno di aiuto nel leggerlo.
Ok, quindi ci saranno anche degli errori.
Ci saranno.
Allora, va bene, se hai bisogno di aiuto salto dentro.
Va bene.
Ti assisto.
Sì. Il titolo del messaggio di oggi è "Stiamo cercando e ubbidiendo alla volontà di Dio? È la nostra vita dedicata alla volontà di Dio o alla nostra? Ci stiamo consigliando con Dio o con la nostra mente carnale? Stiamo seguendo i consigli di Dio o il nostro stesso?"
E questo è il tema, va bene?
Sì. Il Signore mi ha dato un messaggio questa mattina. Credo che abbia a che fare con qualcuno di noi che ne ha di bisogno. Ciascuno di noi controlli il proprio cuore e, come si dice in inglese, se la scarpa è della misura giusta, calzala. Ha a che fare con la scelta di praticare la volontà di Dio o la nostra. Dio non sceglierà per noi, ma aspetterà di vedere cosa sceglieremo di fare. Ci avvertirà nello spirito, però se staremo vigili e in preghiera, discerneremo la sua voce. Ma a parte ciò, egli non ci fermerà se sceglieremo di fare la cosa sbagliata, e noi ne porteremo le conseguenze. Se un nostro familiare, che dice che ci ama, fa tesoro di quello che gli diciamo e ci chiede consiglio, ma poi fa l'esatto contrario, come ci si sente? Magari dopo che il consiglio viene ripetuto molte volte? E così si sente Dio. Chiesero a Gesù, Giovanni 6, versi 8, 29 e 66. Essi dunque gli dissero: "Che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio?" Gesù rispose loro: "Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato." Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui.
Quindi chiedono al Signore cosa fare, il Signore gli risponde e come risposta loro fanno quello che vogliono. Quindi dobbiamo stare attenti noi a non fare lo stesso sbaglio.
Amen. Gesù aveva avvertito Giuda, ma lui scelse di andare per la strada sbagliata. Gesù gli disse, Giovanni 13, 27, "Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui, per cui Gesù gli disse: quel che fai, fallo presto." Gesù aveva avvertito Jezabel di pentirsi, ma lei scelse di non ascoltare e di andare avanti a modo suo. Gesù disse di lei a Giovanni, Apocalisse 2, 21 fino a 23, "Le ho dato tempo perché si ravvedesse, ma lei non vuol ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io la getto sopra un letto di dolore e metto in una grande tribolazione coloro che commettono adulterio con lei, se non si ravvedono delle opere che ella compie. Metterò anche a morte i suoi figli, e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che scruta le reni e i cuori, e darò a ciascuno di voi secondo le sue opere."
Quindi Gesù toglie la protezione ed ecco che succede un problema. Il diavolo viene, un incidente di macchina, un attacco, una persecuzione, una malattia, e quindi il Signore ha tolto la protezione e automaticamente il diavolo uccide questa gente. E questa era una chiesa, la chiesa di Tiatira, Apocalisse 2. Quindi non andiamo a dormire sul fatto che Gesù ci ama.
Sì.
Il Signore è una spada a doppio taglio, uno contro i nemici e uno contro la sua chiesa. Ok, infatti dice in Apocalisse 2, dice: "Quelli che non si pentono, lotterò contro di loro con la mia spada." Loro chi? Le chiese. Sta parlando delle sette chiese. Quindi le chiese non vadano a dormire perché abbiamo un Dio di amore. Attenzione alla familiarità, non approfittare dell'amore del Padre, perché l'amore diventa anche il bastone, diventa la spada e diventa la morte. Non si scherza con il Signore. Il Signore non è il Dio, il Gesù che vediamo nelle chiese, è un Dio addormentato, sempre pace, 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 pace. No, 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 è anche bastone, punizione e anche morte.
Questa è una grande lezione, come sentire la voce di Dio.
Come sentire.
Sì. Perché molte volte diciamo, sto aspettando finché Dio mi parla per mostrarmi qual è la volontà di Dio, cosa devo fare, sto aspettando a Dio. Però qui c'è un messaggio che ci spiega che Dio ci parla, ci guida, Ci anche dice come evitare i problemi futuri, ma siamo noi che a volte o abbiamo altre idee o non vogliamo sentire quello che lui dice perché vogliamo fare il contrario. E non è che lui non è fedele, non ci parla, non ci guida, lui lo fa, ma siamo noi quelli che non siamo pronti, cioè, a ricevere.
Andiamo da Dio con un contratto già stilato e dice: Signore,
sì,
voglio scoprire la tua volontà, guarda, me lo timbri per favore. Mm-hmm. E non funziona così.
Sì,
Dio
sì.
Prende il nostro contratto, lo butta nell'immondizia e poi ci dà la punizione. Si va da Dio con un contratto in bianco, Signore, è firmato. Andiamo da Dio: Signore, io firmo il contratto, è in bianco, tu riempilo. Invece molti di noi fanno il contrario, riempiono il contratto e vanno da Dio per la firma. Invece noi firmiamo e si va da Lui perché si è riempito con le sue clausole. Le clausole sono già stilate, è il Vangelo.
Infatti ti ricordi, un fratello la settimana scorsa ha chiesto una domanda super: se abbiamo lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo non ci guida a evitare i problemi di domani e non dovremmo soffrire niente perché abbiamo lo Spirito Santo? E la risposta è stata che è chiaro che Lui ci avverte, Lui ci guida, però siamo noi che non ubbidiamo, che non ascoltiamo e cadiamo nella fossa.
Sì, perché no? Altrimenti, se no, il Signore potrebbe mettere il microchip a tutti quanti, e così che dice: facciamo solo, obbediamo solo a quello che Dio vuole, senza possibilità di sbaglio. Mm-hmm. Gli unici che non fanno mai gli sbagli sono i cadaveri. E quella sarà la soluzione del diavolo: microchipare, dare il marchio della bestia a tutti, così che tutti dovranno obbedire al diavolo.
Sì.
E sarà il mondo perfetto del diavolo, il mondo degli zombie.
È vero.
Invece il Signore dà la scelta: Adamo ed Eva, qui c'è un albero, ci sono un milione di alberi, tutti potete, però uno non potete. Hanno disubbidito e il Signore ha mantenuto la sua parola. Sono morti spiritualmente, destinati all'inferno lo stesso giorno.
Amen, amen. Continua il messaggio. Dio aspetta e ci dà tempo per ravvederci, ma prima o poi giunge sempre il tempo in cui Egli si stanca di ripeterci gli stessi avvertimenti. I giudizi calano su di noi e sono giudizi senza appello. Come è scritto, Luca 13, da 6 fino a 9. Disse anche questa parabola: un tale aveva un fico piantato nella sua vigna, andò a cercarvi del frutto e non ne trovò. Disse dunque al vignaiolo: ecco, sono ormai 3 anni che vengo a cercar frutto da questo fico e non ne trovo, taglialo, perché sta lì a sfruttare il terreno. Ma l'altro gli rispose: signore, lascialo ancora quest'anno, gli zapperò intorno e gli metterò del concime. Forse darà frutto in avvenire, se no lo taglierai.
Quindi il Signore dice: ancora un anno e poi viene tagliato. Ecco perché molti muoiono di cancro, incidenti di macchina, eccetera, eccetera. Il diavolo non ha la potenza di uccidere i figli di Dio, non potrebbe farlo.
Ma è il diavolo che manda il cancro e li uccide?
Certo, ma è perché Dio toglie la protezione a volte, no?
Ok, Dio lo permette?
Certo. Dio toglie la protezione. Il grande pastore americano, un grande profeta, David Wilkerson, ricevuto una profezia bellissima su un libro che ha scritto, bellissimo, si chiama La Visione. E lui ha visto in questo qui la distruzione dell'America, e l'ha chiamata America Babilonia, la prostituta sarà distrutta con le atomiche. Poi David Wilkerson si è addormentato, si è costruito una chiesa di 10-20.000 membri e si è fatto annacquare il messaggio da suo figlio, i suoi soci, i pastori che gli dicevano: calmati, se no perdiamo le pecorelle. E lui ha annacquato il messaggio, ha smesso di predicare il messaggio profetico. E io ero così frustrato: ma cosa è successo a questo profeta di Dio? Perché è diventato così addormentato? Perché predica sermoni addormentanti? Mm. E dopo è morto in un incidente stradale che stava guidando con sua moglie, e la sua macchina è uscita dalla sua carreggiata, è entrata nella carreggiata opposta, si è scontrato con un veicolo che veniva dalla parte opposta, non so se mi pare un camion, non mi ricordo, ed è morto sul colpo. La moglie è stata solo ferita, ma è morta dopo pochi mesi.
Sì.
Perché anche per il fatto che gli volevo molto bene, non poteva vivere senza, è morto anche per quello, Dio la benedica. Quindi ho pregato, che è successo? Gesù mi ha mostrato, mi ha detto il Signore: David Wilkerson è uscito dalla carreggiata che l'avevo messo io, una carreggiata profetica come il libro che gli ho dato, distruzione dell'America tramite un attacco atomico, distrutta in un'ora, e David Wilkerson ha visto bene, ha scritto un libro, La Visione. Poi ci sono anche su YouTube, internet, lo trovi, bellissimo, una profezia perfetta da Dio, visto l'America che bruciava, distrutta atomicamente. Però lui il suo messaggio era così controverso come il mio messaggio, e, però aveva una chiesa di Times Square, nel centro di Nuova York,
sì,
che gli fruttava un milione di dollari ogni settimana, suo figlio, un pastorello dolce però mezzo addormentato, i suoi soci che predicano bene, sono gente dolce, pentecostali, carismatici, però le solite predichelle come tutte le chiese addormentate, ed è morto così tristamente.
Allora, è che non è che Dio non ti protegge più, ma sei tu che attraverso la tua disubbidienza esci dall'ombrello di protezione da Dio.
Quindi,
tu che esci,
sì,
fuori.
Cioè, non è Dio che ti manda il cancro. Dio
no.
Toglie, come Dio ha detto a Geremia e Ezechiele, ha detto a Geremia, cosa farò alla mia vigna dopo tutto quello che ho fatto? Gli ho messo intorno, gli ho messo il recinto, gli ho messo le mura, proteggerlo dalle belve, questo farò perché sono disubbidienti. Toglierò la mia protezione. E le belve della campagna, cioè il diavolo e i suoi demoni, hanno attaccato, quindi Babilonia l'ha distrutta. Dio non manda il diavolo, non manda le malattie, toglie la protezione per via della nostra disubbidienza.
Sì.
Come mai si ammalano? Come mai uno c'ha il cancro? Come mai è morto di cancro? Beh, bisogna scoprire. Infatti quando vengono da me mi dicono, voi sapete, siamo stati in molte chiese, c'erano file di persone, finivo di predicare, si mettevano in fila per la guarigione, no? La maggioranza guarivano,
sì,
ti ricordi?
Sì, sì, sì.
E qual era la domanda che gli facevo io prima di mettere le mani?
Di confessare i peccati?
Controlla il cuore.
Sì.
Ci sono adulteri, ci sono peccati, ci sono mancanze d'amore.
Mancanza
che la malattia
perdono.
Non è mica venuta da sola. E perché il diavolo l'ha portata? Perché c'è un peccato? Sì. Il Signore ti può guarire adesso subito e di solito lo fa, però alcuni tra i più grandi guaritori del mondo hanno detto che l'80% dei guariti, Catherine Kuhlman è stata,
sì,
grande guaritrice americana, ha detto che lei era veramente un dono grandissimo di guarigione. Dicevo, l'80% delle persone per cui le pregava che guarivano, l'80% che guarivano, tornavano di nuovo ad ammalarsi. Perché? Perché Matteo 12:43 dice, il diavolo esce da una persona, va a prendere 7 spiriti peggiori, torna e trova il tipo che non evangelizza, non ama il Signore, non lavora per il Signore, non è occupato per il Signore, la lampada è spenta, è lì a guardare la televisione, andare in chiesa a scaldare una panchina, prende 7 spiriti peggiori, la condizione di quel tale diventa peggiore di prima.
Sì.
Il Signore non manda né diavolo né cancri, però toglie la protezione e il diavolo viene da solo. Va bene?
Sì.
E questo succede alle chiese di oggi. Non seguono il Signore, non lavorano per il Signore, non si occupano per il Signore, stanno solo costruendo edifici e scaldando panchine. Il Signore ha tolto la protezione, adesso stanno arrivando i diavoli, stanno arrivando i nemici, stanno arrivando gli islamici, li stanno distruggendo uno a uno, gli tagliano le teste e ci manca poco se le cucinano alla griglia queste teste. E cosa fa il Signore? Niente. Niente, perché? Non li ama, certo, ma li ha avvisati, e loro hanno detto, no, noi scalderemo panchine, noi non faremo niente, noi non ubbidiremo, e il Signore toglie la protezione.
Continua il messaggio?
Ok.
Proverbio 23:29. Per chi sono gli ahi? Per chi gli ahimè? Per chi le liti? Per chi i lamenti? Per chi le ferite senza ragione? Per chi gli occhi rossi? Proverbi 23, versi 12, 19, 23 e 26. Applica il tuo cuore all'istruzione e gli orecchi alle parole della scienza. Ascolta, figlio mio, sii saggio e dirigi il tuo cuore per la retta via. Acquista verità e non la vendere. Acquista saggezza, istruzione e intelligenza. Figlio mio, dammi il tuo cuore e gli occhi tuoi prenderanno piacere nelle mie vie. Il grande profeta Balaam cercò la volontà di Dio, ma poiché non gli piaceva, scelse di fare qualcosa di diverso, e Dio lo fece morire di spada. Vedi Numeri, capitolo 22, e Numeri 31, verso 8. Anania e Safira diedero il loro denaro a Dio, ma lo fecero a mezzo cuore e con la bugia. Tramite la loro morte, Dio diede un esempio alla prima chiesa e purificò la chiesa. Vedi Atti, capitolo 5. E lunga è la lista di quelli che scelsero la propria volontà dopo aver conosciuto la volontà di Dio e persero le benedizioni di Dio.
Capito? Dopo aver conosciuto la volontà di Dio, scelsero la propria volontà perché era più conveniente perché c'era il cappuccino la mattina,
sì,
perché c'era il materassino comodo, che c'era la televisioncina, c'era lo smartphone. Dio mi ama, Dio mi ama. Dio ti ama, ma però c'è anche il bastone, stai attento. Andiamo avanti.
Amen. Cosa aspetta questa gente? Come passeranno l'eternità?
Cioè questa gente che sceglie adesso la sua volontà, non quella di Dio. Sceglie la volontà comoda del mondo, la volontà comoda propria. Invece quella di Dio, una volontà in salita, una via stretta, sempre diritta. No, devono andare a destra e a sinistra, zigzagare a destra e a sinistra. Perché? Ora la comodità è qui, ora la comodità è di là. Dio, ma Dio mi ama. Dio ti ama, ma ti bastona. Tu vedi queste persone che, conoscendo la volontà di Dio, non la fanno, tu vedi, sono sempre in disgrazia, sono sempre nei guai, sempre in divorzio, sempre che si lamentano di tutto e di tutti. Perché la mia chiesa non mi aiuta? Vado nella chiesa pentecostale, vado nella chiesa cattolica, la chiesa non mi aiuta. Può darsi che, sì, può darsi che la chiesa sia fuori binario, ma la chiesa non è mica là per darti i soldi, lustrarti le scarpe e darti da mangiare. Tu devi aiutare la chiesa. Capito? La differenza tra i cristiani sono quelli che aiutano la chiesa e quelli che credono che la chiesa sia una mucca da mungere. Capisci? Hai visto mai le mucche da mungere?
Sì.
Vanno nelle chiese, oh, voi non mi amate perché non mi date soldi, voi non mi amate perché non mi date cibo, e questo e quell'altro, il pastore non viene a visitarmi quando ho problemi. E tu sei andato a visitare gli ammalati quando loro avevano problemi? Tu hai aiutato la tua chiesa finanziariamente quando loro avevano problemi? Non sto parlando delle chiese giuste e sbagliate, parlo di tutte le chiese. La chiesa non è un luogo ad andare a mungere la mucca, la chiesa non è quello. E tu leggi Atti capitolo 4, andavano dalla chiesa e ai piedi degli apostoli, ai piedi, deponevano i loro soldi, vendevano la casa, la portavano alla chiesa e poi la chiesa la amministrava, bene o male, come volevano. Se la amministravano bene, Dio li benediva, se la amministravano male, Dio gli dava il bastone, però era loro responsabilità amministrare le cose bene o male. Il nostro dovere, io... tutti i fratelli che ho lavorato tutta la mia vita ho sempre aiutato, sempre dato la decima, sempre contribuito, sempre dato soldi, sempre portato cibo. Non ho mai pensato che i fratelli con i quali ho lavorato un sacco di fratelli, un sacco di diverse organizzazioni, buone e meno buone, ho sempre dato, sempre pagato, sempre dato la decima e Dio mi ha sempre benedetto, non mi è mai mancato niente, non ho mai avuto un debito. Amen.
Amen.
Quindi attenzione, la parola chiesa, può guardare il dizionario, non dice vacca da mungere. Chiesa è assemblea di fratelli che si amano e amano il Signore.
Amen.
Sì, ma la mia chiesa e sono farisei, non mi danno soldi. La chiesa, anche se sono farisei, non danno altri soldi. Tu, se non sai, a meno che non sei paralizzata, che non riesci, che sei su una barella, tu devi andare a lavorare e mantenerti, fratellino. Fratellino tu, fratellino io. Amen.
Amen.
Andiamo avanti.
Amen. Cosa aspetta questa gente? Come passeranno l'eternità? Gesù disse di uno di questi, Matteo 26, verso 24. Guai a quell'uomo, meglio sarebbe per quell'uomo se non fosse mai nato.
Alleluia.
Dio dice a chi segue i propri consigli e non quelli di Dio. Proverbi 1, da 27 fino a 33.
Vedi, questo è Gesù della grazia che ama tutti. Ha cercato di fermare, quest'uomo era Giuda, ha cercato di fermarlo Gesù?
No.
È andato là in ginocchio, ti prego Giuda, lasciami che ti lavi i piedi. No, non mi interessa. Giuda, ti prego, non mi tradire. No, non mi interessa. Giuda, per favore, io valgo più di 30 denari, non mi interessa. Ha fatto così Gesù?
No.
Niente affatto. Sai cosa gli ha detto? Quel che devi fare, fallo presto. Vai avanti.
Proverbi 1, da 27 fino a 33. Quando lo spavento vi piomberà addosso come una tempesta, quando la sventura vi investirà come un uragano e vi cadranno addosso l'afflizione e l'angoscia, allora mi chiameranno, ma io non risponderò. Mi cercheranno con premura, ma non mi troveranno.
Quindi Dio non è sempre a disposizione. Quando passi il limite del non ritorno, che stai attento che c'è il limite del non ritorno. Attenzione, tirare la corda, si dice che dopo un po' si rompe. Anche la corda di Dio, anche la pazienza di Dio, l'amore di Dio per Dio non è limitato, c'è un limite. Quando dice no, 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 dice ehi, un anno e tagliamo il fico. Quindi l'anno, attenzione, può essere già, può darsi che sei già all'11° mese, ti stai avvicinando alla fine del 12° mese. il fico sta per essere tagliato, molti fichi vengono tagliati in continuazione.
Verso 29. Poiché hanno odiato la scienza, non hanno scelto il timore del Signore, non hanno voluto sapere i miei consigli e hanno disprezzato ogni mia riprensione. Si pasceranno del frutto della loro condotta e saranno saziati dei loro propri consigli. Infatti, il pervertimento degli insensati li uccide e lo sviarsi degli stolti li fa perire. Ma chi mi ascolta sarà al sicuro, vivrà tranquillo, senza paura di nessun male.
Ecco il segreto, questo proverbi 1, ecco il segreto di vivere tranquilli, stare al sicuro, senza nessuna paura, camminare nella volontà del Signore.
Chi mi ascolta.
Amen. Ascoltare il Signore.
Amen.
Che per ogni volta, per ogni parola di Dio ce ne sono mille del diavolo, mille strade, virgolette, migliori. No, sempre la strada stretta, diritta e difficile, perché è scritto. E alla fine c'è sempre la luce. Proverbi 4 dice, il sentiero del giusto è come una luce che spunta, che va sempre più brillando fino al giorno perfetto. Sembra difficile, ma è la più facile. Sembra un calvario, ma ci sarà una resurrezione. Sembra una corona di spine, ma in realtà è una corona eterna.
Ci sono persone che ci scrivono, ci chiedono cosa fare. Noi prendiamo molto tempo per rispondere e diamo loro anche scritture perché si assicurino che è la parola di Dio. Ma poi loro fanno di testa loro, anzi l'esatto contrario. Poi quando si trovano nella fossa vanno a piangere da Dio. Certo, Egli li perdona, ma il peccato ha sempre delle conseguenze.
Il peccato ha conseguenze. Signore ti perdona, sì, ma hai perso la corona. Persino la migliore chiesa dell'Apocalisse, Filadelfia, gli ha detto Gesù, attento Filadelfia, Filadelfia, attenzione, sei la migliore chiesa, ma attenzione Filadelfia, Apocalisse 3:11, che nessuno ti rubi la corona. Va bene?
Amen. Se tu tradisci il tuo coniuge con qualche bella Batseba, dopo che ti è passata l'ubriacatura e la frenesia sessuale, Dio ti potrà perdonare se ti penti veramente. Ma attenzione, il peccato ha sempre conseguenze e nel caso di Davide il bambino morì. Ed egli dovette fuggire inseguito da suo figlio Absalom, il quale fece persino sesso con le mogli del padre.
E gli rubò il regno, divenne re al suo posto. Leggere la storia in 2 Samuele capitolo 11, in avanti.
Sì, Dio avrà anche perdonato il peccato di Adamo ed Eva, ma stiamo tutti ancora pagando le conseguenze. E alcuni le dovranno pagare per tutta l'eternità, in compagnia del diavolo. Il re Saul sarà anche stato perdonato dei suoi peccati, ma perse il regno. Saul si era pentito ripetutamente dei suoi peccati, ma come alcuni di noi fanno, era un pentimento religioso, di sola facciata, senza vero cambiamento e senza frutti di pentimento. E Saul, re di Israele, mentre combatteva contro i suoi nemici, commise suicidio in battaglia, e anche suo figlio Jonathan fu ucciso. Vedi il primo libro di Samuele. Giona fu perdonato per la sua disubbidienza, ma dovette rimanere 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce. Certo, Giuda si pentì del suo tradimento, ma il suo pentimento, come per re Saul, non fu pentimento accompagnato da opere che mostrano che il pentimento è vero, accompagnato di vere opere di cambiamento, ma fu accompagnato da suicidio, e Giuda si impiccò. Pietro fu perdonato da Gesù per averlo tradito 3 volte e fu per questo che si fece crocifiggere a testa in giù, secondo la storia. Ma il suo peccato sarà ricordato per l'eternità e lui stesso lo cita nelle sue scritture.
Infatti vediamo che nella Chiesa Cattolica il Papa è seduto su un trono con una testa sotto sopra. Capisci? E infatti ci sono molti protestanti che l'accusano di satanismo perché quella è la croce all'incontrario è un simbolo satanico. E in realtà loro hanno questa croce all'incontrario perché dicono che Pietro è stato crocifisso sotto sopra. Però è quello che questi amati fratelli cattolici non capiscono, che non è la croce di Pietro che ci salva, quella croce sotto sopra, ma è la croce di Gesù, la vera croce. Quindi secondo me dovrebbero rimettere la croce all'impiedi, ma facciano un po' come vogliono.
Nella storia del profeta in Primo Re 13, Dio lo aveva avvertito di non mangiare, ma lui, dovendo scegliere tra la parola che Dio gli aveva dato e la parola di un altro profeta, ha scelto la parola del profeta e ha fallito la prova con la quale Dio lo provava. Ha disubbidito Dio e Dio ha inviato un leone che lo ha sbrannato. Vedi Primo Re 13. E noi? Faremo anche noi gli sbagli di sopra? Cercheremo la volontà di Dio e quando l'avremo trovata la disprezzeremo? Per questo dice in Luca 12, 47 e 48, quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto nulla per compiere la sua volontà riceverà molte percosse, ma colui che non l'ha conosciuta e ha fatto cose degne di castigo ne riceverà poche. A chi molto è stato dato, molto sarà richiesto, e a chi molto è stato affittato, tanto più si richiederà.
A chi molto più è stato affidato, tanto più si richiederà.
Quello che Dio ci sta dicendo è che è meglio non conoscere la sua volontà che dopo averla conosciuta disubbidire. L'apostolo Pietro conosceva questa importante verità, per questo ha detto, secondo Pietro 2, versi 20 fino a 22. Se infatti, dopo aver fuggito le corruzioni del mondo mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima, perché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia, che, dopo averla conosciuta, voltar le spalle al santo comandamento che era stato dato loro. È avvenuto di loro quel che dice con verità il proverbio, il cane è tornato al suo vomito, e la scrofa lavata è tornata a rotolarsi nel fango.
Sai cos'è la scrofa? È il maiale.
Sì.
Cioè qui Pietro paragona al maiale e le persone che avendo conosciuto la volontà di Dio tornano al peccato. È come il cane che torna al suo vomito, il maiale che torna nel fango. Questo siamo noi quando torniamo al peccato. Una volta che il Signore ci ha pulito da pornografia, da adulterio, da peccati, da ribellione, e torniamo ancora, è praticamente un po' come il sale che perde il sapore, e uno che persiste in questo perde il sapore, e Gesù ha detto il sale che perde il sapore non è buono neanche come l'etame, ma si può solo buttare via.
Grande è la pazienza di Dio con le anime perdute, pochissima o assente con i ribelli e i disubbidienti, come è scritto in Isaia 1, versi 11 fino a 20. Che mi importa dei vostri numerosi sacrifici? Dice il Signore.
Cioè, questo, cosa rappresenta i sacrifici? La religione. Prima si uccidevano gli animali, adesso uno si va in chiesa, si siede, accende una candela, ascolta il pastore, questo è il sacrificio di oggi. Cioè, quindi il sacrificio di Vecchio Testamento rappresenta il servizio religioso. Fa cosa mi interessa dei vostri servizi religiosi, cioè della vostra religione, dice il Signore. Verso 13.
Smettete di portare offerte inutili. L'incenso io lo detesto.
Quindi quell'incenso in chiesa, le offerte, quelle cerimonie religiose, dice, sono inutili, non servono a niente. Il Signore vuole il cuore.
L'incenso io lo detesto. E quanto ai noviluni, ai sabati, al convocare riunioni, io non posso sopportare l'iniquità unita all'assemblea solenne.
Cioè l'assemblea, se le cerimonie religiose, le riunioni, quelle preghiere al microfono, in italiano intellettuale altissimo, al Signore non gli interessa niente, vuole il cuore.
14. L'anima mia odia le vostre feste stabilite.
Come Dio non è amore?
Sì.
Dio anche odia, infatti, e odia la religione, infatti. Questa è l'unica religione che Dio ama, è quella di Gesù. Cioè la religione dei frutti, non delle chiacchiere, non delle prediche morte e stramorte. Qualunque fariseo ai tempi di Gesù predicava con paroloni intellettuali sui balconi e il Signore dice non mi interessa niente. Qualunque ipocrita che è andato a scuola e ha imparato a leggere e scrivere può fare sermoni intellettuali, ma il Signore guarda ai frutti. Un pochino di amore è meglio di un miliardo di sermoni morti.
Amen.
Dei farisei.
14. L'anima mia odia le vostre feste stabilite. Mi sono un peso che sono stanco di portare. Quando stendete le mani, distolgo gli occhi da voi.
Capito perché preghi e Signore non risponde?
Anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto.
Capisci? C'è questa apparizione sulle nuvi. Se pregate 500 volte, ripetete come gli asini, vedrete che si salva un'anima. Ciechi, guida di ciechi. Le vostre preghiere, dice il Signore, non valgono niente.
Neanche le ascolto,
se non avete le opere in Cristo. Neanche le ascolto. C'è da meravigliarsi che la gente deve prendere l'aereo e andare a Lourdes o a Maggiugorje per sperare una guarigione. E c'è qualcuno che veramente viene guarito e più ingannato di prima. Perché il diavolo fa anche quello. Sai, il diavolo fa anche piccoli miracoli.
Verso 17. Imparate a fare il bene, cercate la giustizia. Poi venite, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Se siete disposti a ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese, ma se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada, poiché la bocca del Signore ha parlato.
Divorati dalla spada? Chi sta parlando? Al suo popolo?
Sì.
A Israele, i cristiani anche. Ci sono cristiani nel mondo che vengono divorati dalla spada, la spada dei musulmani. Ma dov'è Dio? Perché non ci aiuta? E dove sei stato tu fino ad oggi? Dio, sono secoli, decenni, e anni e mesi che ti chiama. Dove sei stato? A pregare le tue statuine, a pregare il tuo edificio. Ma dov'è Dio? Ma dove sei stato tu? Dio è da quando sei nato che ti sta cercando. E da quando hai imparato a leggere che ti sta dicendo leggi la Bibbia, leggi il Vangelo? No, loro vogliono profezie, vogliono profezie dalle nuvole. Deve apparire un santo sulle nuvole a dire quello che Dio dice, ma se non lo leggo neanche quello che è scritto. È scritto, se non cominci, se tu non hai letto tutta la Bibbia, è inutile che vai in giro a cercare in internet profezie. Il diavolo ti ingannerà in 5 minuti. Ci sono tanti diavoli su internet, camuffati da Gesù, da Madonne, da Santi, che tu, se non conosci la Bibbia, non capirai la differenza.
È vero, sì.
Ci sono dei veri profeti di Dio, come Oral Roberts, un grande guaritore, Catherine Kuhlman, Billy Graham, e sai, ci sono questi diavoletti che li accusano di essere del diavolo, ed erano uomini di Dio. E poi ci sono questi veramente uomini del diavolo che si presentano come uomini di Dio. Se tu, come sappiamo la differenza? Ma non potrete mai capire la differenza se non conoscete la Bibbia. Se, fratelli, se non avete letto la Bibbia tutta quanta e se non avete ricevuto il battesimo Spirito Santo, non andate in internet senza Spirito Santo, senza battesimo di Spirito Santo, senza conoscere la Bibbia, non capirete niente. Siete ignoranti, e non per offendervi, perché ignorate, ignoramus. Cosa vuoi andare in internet, entrare nella bocca del diavolo che sembra un agnellino? Cosa vuoi andare lì? Devi leggere la Bibbia, e se vai in una chiesa morta, stramorta, putrefatta, che non ti insegnano a capire la Bibbia, cominciando dal Vangelo e proseguendo fino all'Apocalisse, sei in una chiesa morta e forse sepolta. Da Gesù, dal Vangelo, dalla Bibbia, allo Spirito Santo, all'ubbidienza. Quale chiesa? Ste chiese piene di immondizia, cosa servono se non ti insegnano neanche a capire la Bibbia, non la capiscono neanche loro. Va bene? Andiamo avanti.
Amen. Dappertutto la parola di Dio ci parla di benedizioni per quelli che ubbidiscono a ciò che Dio mostra loro e parla anche delle maledizioni per chi li disubbidisce. È anche inutile credere di rifugiarsi sotto la scusa che siamo sotto la grazia di Dio. A differenza della salvezza, la grazia di Dio non è come un assegno firmato in bianco in tasca, ma è come lo Spirito Santo. Lo si perde se e quando disubbidiamo. Come è scritto, 2 Corinzi 6, verso 1. Come collaboratori di Dio vi esortiamo a non ricevere la grazia di Dio in vano.
Quindi puoi ricevere la grazia, ma in vano. Sai, ci sono chiese, oh, ci sono cristiani, io ho fatto delle litigate. Sono sotto la grazia e non posso peccare. Poveraccio, illuso, ingannato. Quale grazia? Il momento che tu non obbedisci al Vangelo, la grazia è andata, è una colomba, è volata via. Dove? A cercare uno più ubbidiente di te?
Ebrei 12,15. Vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio.
Ah, puoi restare privo della grazia? Puoi restare privo della grazia. La grazia non è qualcosa che lo metti in tasca, appartiene a Dio e se ne va al momento che disubbidisce. Ripetizione.
Vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati.
Nessuna radice.
Ebrei 12,25. Badate di non rifiutarvi da ascoltare colui che parla, perché se non scamparono quelli quando rifiutarono da ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo.
E come gli volte le spalle a Dio? Disubbidendo? Come volte le spalle al Signore? Non ubbidendo. C'è a Nova York, c'è una manifestazione, il capo della polizia di Nova York, e il capo della polizia di Nova York è il sindaco, un democratico mezzo comunista eletto, che è uno di quelli che illustrava le scarpe a Obama, altro comunista. E questo qui, insieme a Obama e altri, sta seminando divisione, Stati Uniti, sono dalla parte dei neri, dei negri, e contro i bianchi, davvero così, sono così impazziti questi. Adesso i neri, sentendosi spalleggiati dal presidente, il negretto Obama, adesso hanno cominciato a uccidere i poliziotti sparandogli alle spalle. La polizia si sente abbandonata dal sindaco, che è il capo della polizia, e hanno fatto delle celebrazioni che è venuto il sindaco, e loro, per l'onore che gli hanno dato al sindaco, il capo della polizia, si sono voltati tutti di spalle, centinaia, e gli hanno mostrato il di dietro. È scandalo, tutti i giorni sono sulle televisioni americane, è scioccante, la polizia ha abbandonato il sindaco, ma questo sindaco è un comunista, scusa, va in giro a aizzare i negri contro, e succede, era in Perù, ti ricordi, in Perù la stessa storia, comunisti, socialisti, in Perù fanno delle leggi a favore dei ladri, e i poliziotti sono scocciati, rischiano la vita per arrestarli, poi il giudice deve mettere in pratica la legge fatta dai socialisti, che è tutta a favore dei ladri, dei rapinatori, e dopo pochi minuti le lasciano libere. E adesso mettono avvocati nei tribunali, il poliziotto deve difendersi. E allora quando siamo arrivati in Perù, ho incontrato dei poliziotti per strada in centro e gli ho offerto da bere. Siamo andati in un chiosco, gli ho offerto dei succhi di frutta, chiacchierato, perché amo molto la polizia, perché senza di loro c'è anarchia e diavoleria totale. E mentre parlavamo, fanno le cose male. Perché? Perché qui le leggi sono tutte a favore dei criminali. E infatti in Perù c'è un caos totale. A volte attraversare la strada con un bastone per difendere, che le macchine ti mettono sotto. Le strisce pedonali non sanno cosa sono.
È vero.
Attraversi le strisce pedonali accelerano per segnalarti che devi... Vedi che la gente attraversa le strade per salvarsi la vita.
È così.
È un caos totale. Ladroni dappertutto, ladri, assassini, infatti siamo usciti per questo motivo. Andremo in Perù ancora a fare viaggi, incontrare pecorelle, che abbiamo una zona grande, Uruguay, Perù, viaggiamo molto, però fare la base in Perù no. Poi noi siamo bianchi, spicchiamo troppo, ci guardano come gringos con mucha plata, cioè gringos con molti soldi, ma figurati, io vivo per fede.
Amen. Atti 5,32. Noi siamo testimoni di queste cose e anche lo Spirito Santo che Dio ha dato a quelli che li ubbidiscono.
A chi lo dà lo Spirito Santo, Signore?
A quelli che li ubbidiscono.
Amen. E se ce l'hai già e disubbidisci, lo Spirito Santo va da un altro. Come vedi in 1 Samuele, capitolo 16, dice: lo Spirito del Signore si allontanò dal re Saul e uno spirito malvagio lo opprimeva.
Ma il Signore dice a quelli di noi che lo ascoltano e che li ubbidiscono. Malachia 4, versi da 1 a 3. Poiché ecco, il giorno viene, ardente come una fornace. Allora tutti i superbi e tutti i malfattori saranno come stoppia. Il giorno che viene li incendierà, dice il Signore degli eserciti, e non lascerà loro né radice né ramo. Ma per voi che avete timore del mio nome, spunterà il sole della giustizia. La guarigione sarà nelle sue ali. Voi uscirete e salterete, come vitelli fatti uscire dalla stalla. Voi calpestrerete gli empi, che saranno come cenere sotto la pianta dei vostri piedi, nel giorno che io preparerò, dice il Signore degli eserciti. Isaia 50:10.
Alleluia. Quindi benedizioni, protezioni per tutti quelli che obbediscono, il bastone a chi disobbedisce.
Amen.
Questa è la mia Bibbia. Non so che Bibbia hanno questi qua che sono solamente sotto la grazia. Loro leggono la Bibbia e vedono solo panchine da scaldare, chiese morte da costruire con mattoni, da fare niente dalla mattina alla sera. Ma questi qui sono più ciechi di quelli del reparto oculistico degli ospedali, dei pazienti.
Isaia 50:10. Chi di voi teme il Signore e ascolta la voce del suo servo? Sebbene cammini nelle tenebre, privo di luce, confidi nel nome del Signore e si appoggi al suo Dio.
Quindi se obbedisci può camminare nelle tenebre e vedere, se disobbedisci può camminare nella luce e vedere niente. Come dice Matteo 13, hanno occhi ma non vedono, hanno orecchi ma non possono ascoltare.
Amen.
Perché? Continua a leggere, Matteo 13 dice perché hanno indurito il loro cuore. La vera vista proviene dal cuore. È da lì che si vede. Un cieco che è nato cieco ci vede di più se ama il Signore, di uno che ha binocoli, di uno che ha occhi perfetti ma che non ubbidisce.
Luca 1, versi 50 e 51. E la sua misericordia si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono. Egli ha operato potentemente con il suo braccio, ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri del loro cuore.
Amen. Quindi siamo benedetti, la sua misericordia si estende.
Amen.
Alleluia. Fratelli, quindi non c'è da annoiarsi, qui abbiamo di tutto. Abbiamo la sirena dei pompieri.
Abbiamo Leila.
Abbiamo il cane che fa la guardia qui, caro mio. C'è un recinto grande attorno alla casa e il cane fa sempre la pattuglia. Gloria a Dio, amen. Prossimo.
Amen. Efesini 5:14. Poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Per questo è detto: risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce.
Alleluia, risvegliati tu che dormi, e risorgi dai morti. Chi sta parlando? Sta parlando alle chiese, legge Apocalisse 3.1. Dora, c'è una Bibbia lì?
Sì.
Apocalisse 3.1. A chi sta parlando quando dice, come fai a risorgere dai morti? Di cosa sta parlando? Sta parlando di morte spirituale,
sì.
Mica sta parlando, mica al cimitero che parla che cadavere.
Sì,
sta
sì.
Parlando alle chiese, agli Efesini sta parlando. Si vede che c'era qualche cadavere, questa è una chiesa buona, Efesina, è una chiesa buona. Okay? C'era qualche cadavere lì, che uno che dormiva e l'altro che era morto nello spirito. Leggi, infatti sta parlando alle chiese.
Apocalisse 3.1. E all'angelo della chiesa in Sardi scrivi, queste cose dice colui che ha sette spiriti di Dio e le sette stelle, io conosco le tue opere. Che tu hai il nome di vivere, ma sei morto.
Ok, sta parlando alle chiese. Di quale morte sta parlando? Morte spirituale. Questi fratelli, ma che forse non sono neanche fratelli, che sono seduti le scaldapanchine, sono cadaveri, se non hanno frutto in Cristo. Se non abbiamo frutto in Cristo, siamo cadaveri in attesa dell'anticristo che ci seppellirà. Svegliarsi, o tu che dormi, o noi che dormiamo, se dormiamo. Risorgiamo se siamo morti.
Salmi 92, versi da 12 fino al 14. Il giusto fiorirà come la palma, crescerà come il cedro del Libano. Quelli che sono piantati nella casa del Signore fioriranno nei cortili del nostro Dio, porteranno ancora frutto nella vecchiaia, saranno pieni di vigore e verdeggianti.
Quindi c'è speranza per me, che sono nella vecchiaia. Quindi posso portare frutto.
Amen.
Qui che cosa ci interessa della pensione? Voglio andare in pensione. Io voglio
Amen.
Morire sul campo di battaglia.
Amen.
Con gli stivali indossati.
Amen.
Non in qualche ricovero per anziani, in qualche ospizio per vecchietti lì. Come va? Sto morendo. Ok, tira avanti. No. Conosci la storia? Cioè, se tu ti dovessi, se dovessi io prendere una malattia, il dottore mi dice, guarda, se ti calmi e stai a letto con 20 iniezioni al giorno, 10 tubi attaccato dappertutto, e magari camperai un paio di anni. altrimenti se cammini, vai di là in giro, 6 mesi, 3 mesi o 1 mese. E dico, per l'amor di Dio, chi vuole morire a letto come un bacucco? Salterei giù dal letto e per morire al più presto. Chi vuole stare qua in questa valle di lacrime?
Amen, amen.
Va bene?
Amen.
Quindi, prima moriamo meglio è, come dice Salmo 34? Dice, chi è colui che ama la lunga vita e vuole lunghi giorni? I pazzi. Dice, oh, se fossi giovane di nuovo, ma ci mancherebbe altro, Dio mi liberi, tornare a fare gli sbagli che ho fatto, i disastri, i peccati, sbattere la testa contro tutte le mie decisioni sbagliate, per l'amor del Signore. Fammi morire nella carne e vivere nello spirito in cielo.
Amen. Una nuova prospettiva.
Ma certo, ma chi vuol tornare giovane? E non interessa se camperò fino a, cioè quasi a 70 anni. E se campo a 70, 80, adesso fino all'anticristo, magari mi dà la mano lui a tagliare corto, guarda. Non importa quanto arriverò, io voglio morire sul campo di battaglia.
Amen.
Con la Bibbia in mano, con Gesù davanti, combattendo finché o il Signore mi rapisce, mi prende, o che il diavolo spara, e gloria al Signore, accorciamo una lunga storia.
Amen.
Vai, sorella.
Geremia 31, versi 12 fino a 14. Quelli verranno e canteranno di gioia sulle alture di Sion, affluiranno verso i beni del Signore, al frumento, al vino, all'olio, al frutto delle greggi e degli armenti. Essi saranno come un giardino annaffiato, non continueranno più a languire. Allora la Vergine si rallegrerà nella danza, i giovani gioiranno insieme ai vecchi. Io muterò il loro lutto in gioia, li consolerò, li rallegrerò liberandoli dal loro dolore. Sazierò di grasso i sacerdoti e il mio popolo sarà saziato dei miei beni, dice il Signore.
Ecco, vedi, per esempio, in queste chiese, se facessero un po' di danza, come dice qui, la Vergine si rallegrerà nella danza, magari sveglierebbero qualche chiesa. Invece di stare lì imbacuccate, lì col berretto sulla testa, che si svegliassero un po', leggessero bene cosa la Bibbia dice.
Amen.
Sveglia, chiesa addormentate.
Amen.
Andiamo.
Osea 14, 5 fino a 7. Io sarò per Israele come la rugiada. Egli fiorirà come il giglio e spanderà le sue radici come il Libano. I suoi rami si estenderanno, la sua bellezza sarà come quella dell'ulivo e la sua fragranza come quella del Libano. Quelli che abiteranno alla sua ombra faranno di nuovo crescere il grano e fioriranno come la vite. Saranno famosi come il vino del Libano.
Alleluia! Quindi sarò per Israele come la rugiada. Il Signore è la nostra rugiada. Amen. Capito? Non è un edificio morto fatto di mattoni, è come la rugiada. In quegli edifici la rugiada non scende, perché c'è il tetto. Quindi andiamo come Gesù sul monte degli ulivi, dormire sotto gli alberi se necessario. L'ultima scrittura e poi chiudiamo?
Allora, Giovanni 15.
Vai Giovanni 15, vai.
Giovanni 15, da 7 fino a 11. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Così sarete miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, così anche io ho amato voi. Dimorate nel mio amore.
Dimorare nel suo amore vuol dire ubbidire, dimorare nella ubbidienza. Va bene, dormi nella scrittura?
Sì.
Quella famosa scrittura, Giovanni 14, 23.
Giovanni 14,
aspettiamo
23.
L'ora. Ce l'hai?
Sì. Sì.
Trovata?
Gesù rispose e gli disse, se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui.
Quindi vuoi sapere come ricevere il battesimo dello Spirito Santo? Osserva la sua parola. Il Signore guarderà e dirà, vedi cosa sta facendo quello là? Cosa sta facendo? Sta osservando la nostra parola. Andiamo a far dimora presso di Lui. E questo si chiama battesimo dello Spirito Santo. Verso 21.
21. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, egli è colui che mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio.
Quindi cosa sta dicendo? Qui bisogna interpretare la Bibbia, sai, un pochino. Cosa sta dicendo? Che se noi siamo seduti in una chiesa a scaldare una panchina, non amiamo il Signore, perché quello non è il comandamento. Tu cerca tutte le parti nella Bibbia, non c'è scritto nessun posto nella Bibbia, vai a sederti in un cimitero e scalda la panchina. Nessun posto c'è scritto. Vai a sederti. Non c'è scritto. C'è sempre scritto chi osserva i miei comandamenti. E chi osserva i miei comandamenti, il mio Padre l'amerà. Ciò significa, se sei seduto su una panchina, il Padre non ti ama. Ma come? Dio non ama tutti? No. Io amo quelli che mi amano. Dice Proverbi 8, dice, io amo quelli che mi amano, dice la Sapienza. Mm. E quelli che mi cercano mi trovano.
Amen, amen.
Tu non cerchi, non trovi niente. Se tu cerchi una catapecchia religiosa, quello è tutto quello che troverai,
sì.
Un posto religioso.
È vero.
Ma è solamente se cerchi il Signore, ti dai con tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la tua mente, tutte le tue forze, tutti i tuoi soldi, tutto il tuo tempo, tutta la tua intelligenza, a mettere al primo posto Gesù e le altre cose, lavorare, cioè, secondo posto, ultimo, prima il Signore. Ho trovato nella mia vita tante difficoltà, a volte impossibili difficoltà, però ho messo il Signore al primo posto, ho sempre pagato la mia decima, sempre ho cercato di andare a evangelizzare, e il Signore mi ha sempre, sempre, sempre benedetto. Se non mi avesse benedetto, io potevo dire, Signore, la tua parola non funziona. E invece non posso, nessuno ha mai dimostrato che Dio è un bugiardo. Prova il Amen. Signore, vedrai che è buono.
Amen.
Prova il Signore, vedrai che è perfetto. Provalo, vedrai che mantiene la sua parola.
Amen.
Prova il Signore, lanciati nel fiume, nella cascata, nell'acqua della sua parola, vedrai che funziona.
Amen.
Muovi le tue ali, vedrai che l'aria dello Spirito ti sostiene.
Sì.
Abbi il coraggio di confidare in Dio, non nel mondo. Non nel salario, nello stipendio, nel dottore di lavoro, nel primo ministro Renzi, nel signor Berlusconi, la signora Merkel.
Amen.
Signora Merkel in Germania, c'è sul giornale ieri, ha detto non andate mai a fare manifestazioni contro gli islamici. E perché non dice agli islamici di non fare manifestazioni contro i cristiani?
Sì.
Ma vedi come questi politici non hanno capito proprio niente. La Merkel, ex leader comunista, perché lei era una leader comunista nella Germania dell'Est, capito, dai tempi dei sovietici, era così lei. Va bene, dove sei arrivata Angelina?
No, io non ho terminato Giovanni.
Non ho terminato?
No.
E perché no?
14:21. Allora, chi mi ama sarà amato dal Padre mio e io lo amerò e mi manifesterò a Lui.
Quindi, chi mi ama sarà amato. Cosa sta dicendo qua? Interpretazione. Traduzione. Sta dicendo che se non lo amiamo, va bene, Dio non ci ama. E in che modo lo amiamo? 21.
Chi ha i miei comandamenti e li osserva, egli è colui che mi ama.
Ha capito, devi essere proprio ciechi per non vederlo. La gente legge la Bibbia come se fosse, non so, Paperino e Topolino di Walt Disney. L'ho già letto la Bibbia, ho capito niente, ma l'ho letta. E poi da far meno di legge non cambia niente. I farisei le memorizzavano, lo stesso non capivano niente. La Bibbia, se l'ho detto mille volte, si capisce solo quando si comincia a metterla in pratica.
Amen, è vero.
Sì, sì.
Chi mi ama? Verso 21, quello che osserva i miei comandamenti. Quindi voglio dire a tutti questi fratelli seduti a scaldare le panchine, a crescere funghi nelle chiese. Voi non amate il Signore, fate finta di amarlo. Lo dico con amore, sono arrabbiato? No.
No.
Voi siete come i farisei, che erano seduti a lodare Geova, Dio. Ma quando è arrivato Gesù non gli è interessato niente. Ora Gesù è arrivato e sta dicendo uscire da questi cimiteri. Così parla il Signore. Cosa dice Gesù oggi? Scrivetelo. Marco 16:15. Andate a predicare il Vangelo. Ma forse è un errore biblico. Allora Matteo 28, verso 19. andate a evangelizzare tutti i popoli. Ma forse un altro sbaglio ortografico, va bene, andiamo a Atti 1:8, mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea, dappertutto. Ma forse anche quello lì, forse è una Bibbia diversa, forse una traduzione cattolica o protestante che non è uguale alla aramaica. Andiamo da un'altra parte, Atti 5:42, ogni giorno nel Tempio per le case non smettevano di evangelizzare Cristo. Avete cercato nel Tempio, senz'altro vuol dire Tempio cattolico o protestante, di sicuro. No, parlava del Tempio di Gerusalemme mentre era ancora in piedi. Poi Gesù l'ha distrutto, 70 dopo Cristo, ha permesso alle armate romane, 70 dopo Cristo, e l'hanno ridotto in polvere. Quindi il Tempio non c'è più. Parlava del Tempio in Gerusalemme, non c'è più. Quindi rimane solo ogni giorno nelle case. Angela, hai finito?
Giovanni 15:10. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa.
Allora, amen. Se dimorate nelle mie parole, verso 7, e le mie parole dimorano in voi, in obbedienza o disobbedienza, di cosa starà parlando Gesù?
Di obbedienza.
Siamo sicuri che non dice in disobbedienza?
No.
Molto
sicuro?
Sicuri, molto.
Ok, allora questo ci è entrato in testa. Allora, se allora ubbidiamo sui comandamenti, così dice, domanderete quello che volete e vi sarà fatto. Quindi pregherai per gli ammalati, guariranno. Preghi per le tue finanze che sono più morte di Lazzaro nella tomba e risusciteranno.
Amen.
Preghi per il tuo matrimonio traballante più di uno zoppo da due lati e il tuo matrimonio guarirà. Ci vuole la cooperazione di entrambi.
Amen.
Perché sembra qualche moglie di Lot o qualche moglio di Lotta, ma moglie o marito che dice no, io mi piace Sodoma, allora è così la storia. Tu vai, statua di sale, io continuo per Gesù.
Grazie, Signore.
Va bene, allora, Angela, cosa mi dici? Io direi che il messaggio è tutto qui, più o meno, diciamo. Spero che sia stato troppo lungo.
Allora, è arrivato il tempo di fare una pausa musicale.
Così i fratelli prendono fiato?
No, così noi prendiamo fiato.
Ok, ti manca fiato.
Ascoltiamo Marcello Marocchi, il seminatore.
Ok, ascoltare questo canto che l'abbiamo scelto perché va in accordo con il messaggio.
Amen.
Quindi se scappate a prendere il caffè, ascoltate bene che il messaggio è bello.
Amen.
Vai, attacca la musica.